Shabbat Shalom. La parasha di questa settimana è la parasha di Lech Lecha e vorrei approfondire il commento di Rav Yonatan Zaks, già rabbino capo del Regno Unito e del Commonwealth, che interpreta nel suo Essays on Ethics la parasha di Lech Lecha alla luce del commento, di due commenti in loco del Ramban, Rabbi Moshe Ben Nachmanide. Due commenti molto interessanti, perché sono due commenti che appaiono in due punti della nostra parasha, due commenti estremamente critici nei confronti di Avram e Sarah. Noi siamo ovviamente abituati a sottolineare le grandiose caratteristiche dei nostri patriarchi, ma i nostri maestri in generale, e in questo caso Ramban in particolare, non tralasciano la critica nei loro confronti quando questa è reputata corretta. Allora, Ramban critica Avram relativamente alla sua discesa in Egitto, dicendo: Vedacchi Avram avinu Chatachet Gadol Bishgaga, sappi che Avram nostro padre ha peccato un grande peccato involontario. Shevish to tzedeket bemichshol avon mipenei pachdo pen yargu. Ve'yalo liftoach b'shem sheyatzil oto ve'et ishto ve'et kol asher lo ki yesh be'Elohim koach la'azor u'latzil. Allora dice il Ramban che Avram, nel momento in cui lascia la terra di Israele, che gli era stata ordinata da Kadosh Baruch Hu, e va in Egitto per via della carestia, compie un grande peccato perché mette sua moglie in condizione di potenziale peccato, e da lì tutta la sceneggiata che devono fare alla corte del faraone, dicendo che era la sorella, invece era la moglie. E tutto questo deriva dal fatto stesso che Avram è andato in Egitto. E così dice Ramban, lui avrebbe dovuto avere fiducia in Kadosh Baruch Hu, che l'avrebbe aiutato anche nella carestia. E così a Kadosh Baruch Hu niente è difficile, l'avrebbe potuto assolutamente aiutare. Prima critica di Ramban a Avram: non sarebbe dovuto scendere in Egitto e sarebbe dovuto rimanere in Eretz Israel nonostante la carestia. Poi più avanti nella parasha il Ramban critica invece Sarah relativamente ai suoi rapporti difficili con Agar. Ricordiamo che lei, Sara era sterile, propone ad Avram di concepire un figlio con Agar, sua serva, e Agar, nel momento in cui resta incinta, si comporta con Sara in maniera un pochino meno rilassata, un pochino più superba. Sara la affligge, e lì dice il Ramban che Sarà nostra madre ha trasgredito nell'affliggere, e così ha fatto Abramo nel permettergli di farlo. E così Kadosh Baruch Hu ha ascoltato la voce di Agar e gli ha dato un figlio che sarebbe stato un uomo selvaggio, così come è definito nella Torah, e che avrebbe poi afflitto a sua volta la discendenza di Abramo e Sara. In questo caso specifico Ramban riporta una giustificazione storica alle sofferenze degli ebrei della sua epoca per mano degli arabi in Spagna, per mano musulmana in Spagna, e giustifica questo dicendo che è una sorta di punizione, una sorta di ritorsione per via di quello che Sarà ha fatto ad Agar, e quindi la discendenza di Agar se la riprende con la discendenza di Sarà. Anche qui possiamo capire da dove viene la critica di Ramban. Il comportamento di Sarà effettivamente non sembra particolarmente corretto. Spiega Rav Sacks che entrambi questi due commenti hanno delle possibili risposte. In primo luogo, non come faceva Avram nostro padre, come faceva Sarà a conoscere la condizione in Egitto? Ovvero, nel momento in cui scendono in Egitto, Avram e Sarà sono assolutamente all'oscuro di ciò che troveranno. E Avram, in qualche modo, improvvisa nel momento in cui si rende conto dei pericoli a cui vanno incontro arrivati in Egitto. In buona sostanza, Avram non è criticabile nel momento in cui agisce cercando di mitigare una situazione in corso. Al contempo non ci si basa sul miracolo, quindi nel momento in cui c'è la carestia devi trovare una soluzione, non puoi stare fermo a aspettare che Kadosh Baruch Hu ti aiuti, devi rimboccarti le maniche e provare a trovare tu delle soluzioni. Quindi è difficile criticare Abraham in questo senso. E al contempo è problematica anche la critica nei confronti di Sarà, nonostante la problematicità morale di quello che fa, perché in realtà Agar torna da Sarà, e dopo che Agar torna da Sarà e nasce Ishmael finalmente, i rapporti si inclinano ulteriormente per via del comportamento di Ishmael, così come lo interpreta la Torah, e Sarà e Agar scappa nuovamente Agar viene cacciata questa volta da Avram su indicazione di Sarà, ma in questo caso specifico Kadosh Baruch Hu stesso dice ad Avram di ascoltare la decisione di Sarà. Quindi è difficile imputare a Sarà una colpa in un'azione per la quale Kadosh Baruch Hu è d'accordo. Quindi entrambe queste critiche di Ramban sono apparentemente confutabili. Chiaramente i nostri maestri conoscevano entrambe le posizioni, e se ognuno si schiera come si schiera c'è una ragione. Senza entrare nella dialettica tra i maestri, Rav Sacks nota che è estremamente interessante però vedere l'approccio del Ramban. L'approccio del Ramban è un approccio che non si fa problemi a criticare delle mancanze morali nei nostri patriarchi laddove lo reputa necessario. Ovvero, Ramban, nella scia dei nostri maestri, ci tiene a sottolineare che i nostri patriarchi non erano delle persone perfette. Tutto il libro di Bereshit è pieno di cadute, è pieno di errori fatti dai personaggi, per quanto grandi fossero. Yaakov che ruba la berakha di Esav, Shimon e Levi che massacrano gli abitanti di Shechem per via della violenza fatta sulla sorella Dinà. Tutte queste storie sono assolutamente problematiche e ci pongono di fronte a dei personaggi complessi, dei personaggi, attenzione, che noi ancora oggi indichiamo a modello, ma il modello non ci esime dal prendere in considerazione anche quegli aspetti meno precisi della loro esistenza. Dice Rav Sacks che ciò che rende tutto ciò ancora più complesso è che nella nostra tradizione, la tradizione midrashica, invece trasforma questi personaggi che sono, potremmo dire, in scala di grigio in personaggi che sono bianco e nero. Allora, il midrash capovolge la gradualità, potremmo dire, o la complessità del pshat, spaccando con l'accetta: i buoni sono veramente buoni e i cattivi sono assolutamente cattivi. Quindi Ishmael, che viene indicato dalla Torah come mezzachek, come uno che scherza, viene indicato dal Midrash come uno che nello stesso giorno aveva fatto idolatria, omicidio e atti sessuali proibiti. Viene preso e portato tutto quanto assolutamente all'estremo. Allora, per spiegare il Midrash, Rav Sacks porta un'interpretazione di Rav Zvir Shchayes, Marat Chayot, a noi vicino, perché suo nipote, anch'esso Rav Chayes, è stato rabbino a Firenze nei primi 900. Allora, Rav Chayes nonno, Marat Chayot, dice che il Midrash fa questo, si comporta così perché deve insegnarci una condotta morale, e per insegnare la condotta morale non si possono utilizzare scale di grigio. Per insegnare a un bambino tu devi metterlo di fronte a ciò che è bene e ciò che è male, devi addirittura forzare, tra virgolette, la narrazione biblica per tirarci fuori l'insegnamento necessario. È chiaro che pian piano, quando si cresce, ci si trova di fronte anche alla complessità di determinate scelte. La scelta di Abramo: scendo in Egitto, resto in Eretz Kenan, come mi devo comportare con questo figlio che si comporta male, come gestire queste relazioni difficili all'interno della famiglia, sono questioni complesse e problematiche. Ma il Midrash, nonostante ciò, le semplifica per farci capire ciò che è bene e ciò che è male. E chiaramente non soltanto le situazioni sono complesse, anche le persone sono complesse, dice Rav Sacks citando Rav Chayes. Noi ve lo vediamo: Noach, che è l'unico giusto che la Torah ci indica come giusto totale, come con la milazza Dick, è quello che poi finisce la propria esistenza e come un ubriaco che si scopre, Moshe e Aaron che vengono puniti, Re Salomone con i suoi problemi, Shlomo HaMelech da saggio di tutti gli uomini alla fine perde tutta la sua grandezza a causa delle donne che si mette attorno. Qui c'è, secondo Ralph Sachs, la straordinarietà del messaggio della Torah. La Torah è stata data agli uomini e gli uomini sono imperfetti, gli uomini sono complessi, addirittura gli uomini che noi prendiamo a modello lo sono perché superano o si confrontano con le proprie mancanze. Sottolinea Ralph Sachs che in quasi tutte le altre culture il personaggio chiave della religione è deificato. Porta l'esempio dei fondatori del buddismo e del confucianesimo in Oriente, ma così anche quanto è avvenuto nel cristianesimo. Anche nell'antica Grecia i leader e i grandi condottieri erano divinizzati o semidivinizzati. In Egitto stesso il faraone era considerato come una divinità. La Torah, che è la Torah che dice che noi invece siamo fatti a immagine di Kadosh Baruch Hu, è la stessa Torah che traccia una linea di separazione tra ciò che è umano e ciò che è divino, è la stessa Torah che fa sì che Mosè non abbia una sepoltura perché non diventi un oggetto di idolatria. Allora, il messaggio di Ralph Sachs su questa parasha è che noi affrontiamo la vita dei nostri patriarchi e li prendiamo ad esempio nonostante le loro mancanze, non perché pensiamo che fossero persone perfette, ma perché pensiamo che fossero persone che ci hanno insegnato come confrontarci con ciò che è problematico in noi, come affrontare una vita morale e come combattere una battaglia morale ogni giorno cercando di migliorarci, cercando di essere quanto più possibile a immagine di Kadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom.